Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Radio Bandiera Nera, la web radio colpevole. Sono Josué Campello e siamo alla terza puntata sul Bushido. Nelle scorse puntate della rubrica abbiamo ascoltato e capito quale e com'è la via del guerriero, ovvero il Bushido, attraverso il quale i samurai regolavano e si addestravano perpetuamente in vita al fine di rispettarlo. In questa puntata vorrei portarvi due esempi concreti, ma soprattutto attuali, che rappresentano al meglio la via del guerriero, ovvero le figure di Yukio Mishima e di Dominique Venner, rispettivamente un artista giapponese e un erudito francese. Prima di partire con questa analisi, vorrei farvi partecipi alla riflessione di Sergio Filacchioni, responsabile nazionale alla cultura del blocco studentesco, per poi riprendere con un'ulteriore analisi su questi due grandissimi individui. Passo la parola a Sergio.
Buonasera, buonasera a tutti, un grazie speciale a Bicchio per l'invito qui in trasmissione, un complimento anche alle sue trasmissioni che hanno già raggiunto la terza puntata affrontando un tema non facile, ovvero quello del mondo giapponese e della sua tradizione millenaria. Parlare di Dominique Venner e Yukio Mishima comporta sempre una riverenza quasi sacra verso figure che rappresentano non solo uomini comuni, ma appunto uomini fuori dal comune, quasi divini, semidei se vogliamo. Hanno molto in comune fra di loro, la visione del mondo, l'etica dell'onore, lo stesso atto suicida, compiuto con l'intento non di passare all'oblio, come potrebbe essere il suicidio normale, ma bensì di risvegliare con la forza dell'atto le coscienze dei contemporanei. Perché risvegliare? Sia Venner che Mishima vivono la decadenza della loro società, di quella civiltà millenaria a cui, nonostante tutto, nonostante i mille oblii imposti dal vincitore, sentono e sanno di appartenere. L'insopportabile svilimento della tradizione, dell'etica e dello spirito giapponese da parte dell'americanizzazione forzata del dopoguerra e quel disincanto causato dalla biura, seppur forzata, dell'imperatore, dalla sua carica divina, la perdita di sovranità, prima di tutto militare, spingono Yukio Mishima, che era prima di tutto un artista, un poeta, uno scrittore, un attore, ad agire perché i giapponesi tornino ad incarnare il loro spirito immortale. Come fare? Con l'esempio, ovviamente. Si può propagare un'idea solo se la si incarna e se si è pronti a seguirla fino alla morte, come monito e via da seguire per il prossimo e per i posteri. Dominique Venner, francese, come il poeta giapponese, vede cedere durante tutto l'arco della sua vita prima la sua nazione, la Francia, uscita frammentata e indebolita prima dalla Seconda Guerra Mondiale e poi dalle guerre di decolonizzazione, quindi l'Indocina e la guerra d'Algeria, a quest'ultima lo stesso Venner partecipa come volontario, desideroso di vivere un'avventura, quell'orizzonte di guerra rimosso ai popoli europei dalla Pax Americana. Poi vede scomparire la sua patria europea, colpevolizzata dal mondo e affetta dalle peggiori delle malattie, ovvero il fatalismo e l'autorazzismo. Di fronte poi alla bordata finale lanciata contro l'Europa, ovvero l'ondata migratoria che sostituisce i popoli europei con la manodopera allogena a basso costo, con meno diritti e più voglia di lavorare, Venner sente il bisogno fisico di agire fin quando ne ha le forze. Sente di incarnare la migliore tradizione europea di cavalleria e di romanità quando nella cattedrale di Notre-Dame de Paris si toglie la vita, o meglio, esercita sulla vita la sua volontà, il suo atto di forza, si riappropria del suo destino prima che la vecchiaia e il tempo gli tolgano la volontà di agire. Insorge contro il fatalismo, prima sul suo, su quello della sua vita, su quello che potrebbe spingerlo a fermarsi. Agisce sulla sua persona per risvegliare tutti. Gli atti compiuti da Mishima e Venner, rispettivamente nel 1970 e nel 2013, si possono inserire nella lunga memoria della tradizione, quella con la T maiuscola, quella che concerne lo spirito guerriero di popoli lontani ma non dissimili, due mondi complementari, quello europeo con tutte le sue sfaccettature e quello giapponese, quasi granitico, cristallizzato nell'arcipelago giapponese, che condividono alla radice una stessa etica, un'etica dell'onore. Cos'è l'etica dell'onore? Ce lo dice lo stesso Venner. E qui cito: l'etica dell'onore si contrappone alla morale da schiavo del materialismo liberale o marxista. Essa afferma che la vita è lotta, essa esalta il valore del sacrificio, essa crede al potere della volontà sugli eventi. al potere della volontà sugli eventi, sforzo, dignità, grandezza, in altre parole eroismo. Una visione del mondo comune, l'eroismo tra il mondo europeo e quello giapponese, che anche l'autore italiano, filosofo esoterista Julio Sevola, nel libretto Eticaria, riassume nel sentimento di venir da lontano. La vita terrestre non è che un episodio. Essa né comincia né finisce qui, a cause remote e tensione di una forza che ancora si proietterà in altri destini. Ancora si proietterà in altri destini. È bene ripetersi spesso queste frasi come quasi come un mantra, per capire in profondità un significato di una frase, di una parola, anche di esempi come quelli di Mishima e di Venner, che oltre agli atti ci lasciano parole scritte. Ecco il punto di giunzione quindi tra Venner e Mishima, il loro gesto esercitato non nella consapevolezza di una scomparsa, di un oblio, ma nella consapevolezza che non morirà con loro. Come direbbe, come scrisse Orazio, non morirò del tutto, perché qualcuno è pronto a captare la frequenza del sangue, quella che spesso viene negata e obliata da le teorie buoniste che ci vuole tutti uguali. Captare quella frequenza, destarsi e ricominciare la lotta come fosse la prima volta. È un fatto che questi gesti non sono caduti nel vuoto. Già il semplice fatto che ne stiamo parlando noi, italiani, nel 2020, dimostra che l'eroismo è universale e atemporale, risveglia forze sopite all'interno di noi. Il Giappone dimostra tuttora una forza etica senza eguali. Lo spirito samurai vive come viveva un tempo di guerrieri, di duelli con la spada, vive nei pompieri che solo pochi anni fa hanno lavorato ai reattori scoperti dalla centrale nucleare di Fukushima, vive nelle celebrazioni ancora popolari, ancora vive del tempio di Yasakune, in cui vengono venerate le anime dei soldati morti in battaglia per l'impero giapponese, celebrazioni che nonostante tutto, nonostante il tempo, nonostante le colpevolizzazioni, richiamano milioni di pellegrini nella capitale, a Tokyo, dove si possono vedere manifestazioni religiose di altri tempi all'ombra di grattacieli più innovativi. In Europa ci siamo noi, come esistono migliaia di movimenti che si richiamano alla medesima visione del mondo, risvegliati dall'eco, dall'onda propagata dal gesto di Venner all'interno della cattedrale parigina, consapevoli della missione affidata dal suo testamento. Parole, quelle di Venner, di gran lunga più importanti delle mie, che ora citerò. Non possedendo noi una religione identitaria alla quale ancorarci, abbiamo in condivisione, fin da Omero, una nostra propria memoria, deposito di tutti i valori sui quali rifondare la nostra futura rinascita, in rottura con la metafisica dell'illimitato, sorgente nefasta di tutte le derive moderne. Mishima e Venner ci consegnano un fuoco non di morte, ma di vita. Loro muoiono perché noi si resti vivi fino all'ultimo. Perché siamo noi l'ultimo argine alla deriva, perché fin quando anche uno solo di noi resterà vivo, la guerra non sarà persa. Un ordine, se vogliamo, come quello che ricevette nel 1944 Hironoda dai suoi superiori. Restare vivi, anche contro la tentazione dell'oblio, restare vivi anche da soli, come il soldato giapponese farà per 30 anni nelle giungle di Lubang. Solo i vivi possono combattere, qui ed ora. Non è qualcosa, magari spesso pensiamo che gli italiani, l'italiano, come siamo stati abituati a pensare, sia un popolo di codardi, di vili. Non è qualcosa di lontano da noi questo spirito eroico, è qualcosa che ci appartiene nel sangue. Vorrei lasciarvi con un racconto che sintetizza anche in maniera superiore i gesti dei personaggi che abbiamo affrontato oggi, cioè Venner e Mishima. Un racconto risalente alle origini della Repubblica, quella di Roma. È la storia di un romano, un giovane romano, Marco Curzio, e della prima devozio romana, quella pratica religiosa e militare con cui un uomo consegnava la sua vita agli dei mani per far vincere la battaglia all'esercito. La leggenda narra che nel 362 a.C. nel foro romano si aprì una voragine apparentemente senza fondo, buia e oscura. Gli auguri, interpellati dal popolo, interpretarono il fatto come un segno di sventura, predicendo che la voragine si sarebbe allargata fino ad inghiottire l'intera urbe se non si fosse gettato in quel baratro ciò che di più prezioso avesse Roma. Chi più chi meno gettò nella voragine inferale oro, preziosi, le primizie dei campi, mobilio, solo beni materiali. Solo un giovane romano capì la volontà degli dei mani. Indossata la sua armatura e bardato il cavallo come per andare in guerra, Discese fino alla soglia della voragine e vi si gettò a braccia protese. L'abisso si richiuse all'istante dietro di lui. Questo cosa ci dimostra? Che ciò che di più prezioso possiede Roma non è l'oro, ma il sangue, il coraggio e l'onore, il sacrificio supremo per il bene della patria. Gesti di eroismo quotidiano, anche piccoli, possono richiudere la voragine spalancata davanti a noi. Sta a noi prendere atto e seguire, ovviamente. Prendere vita da esempi immortali. Potremmo citare dopo Marco Curzio, potremmo citare Orazio Coclite, Decio Mure. Arrivare agli eroi della Prima Guerra Mondiale, ai leoni della Folgore di L'Alamein e ai leoni della Charlemagne che difesero Berlino fino all'ultimo uomo. Però è alle radici che si trovano le fonti più originarie e più vere, e a quelle noi dobbiamo rifarci in ossequio ai testamenti di Mishima e Bennerre se vogliamo ritrovarci come popolo, come civiltà e come uomini in primis, perché solo gli uomini veri, che hanno già compiuto dentro di sé una rivoluzione, possono affermare nel mondo la propria idea. Ringrazio Bicchio per la magnifica trasmissione, ringrazio RBN per far esprimere il blocco studentesco e passo la parola.
Grazie Sergio. Allora, in questo intervento abbiamo capito quanto siano stati importanti per noi i gesti e i pensieri di Bennerre e Mishima. Vorrei analizzare ulteriormente nel dettaglio queste figure. Prima però facciamo una piccolissima pausa per ritrovarci dopo. Eccoci ragazzi, parliamo di Bennerre. Come sappiamo, Bennerre si sacrificò e insorse contro la fatalità della vita per risvegliare e destare qualcosa nella coscienza del popolo europeo. Ci riuscì, indubbiamente. Tutta l'essenza del pensiero la ritroviamo nel suo ultimo libro, Samurai d'Occidente, che è anche l'ultimo in ordine cronologico. Con questo libro Venner muove la sua più grande critica contro tutte quelle figure che hanno fatto perdere la nostra identità, non soltanto culturale. Alla base di questi problemi vi sono l'immigrazione incontrollata, la perdita di sovranità, anche l'ideologia gender. Questo perché, perdendo la concezione familiare formata da un uomo ed una donna, viene a cadere nella totale anarchia tutta la scala sociale che si è consolidata nei secoli, che inizia con la famiglia e finisce appunto con lo Stato. Tale considerazione si lega a filo doppio con la progressiva scomparsa della virilità e di un orizzonte legato alla guerra. La nostra madre guerra, come diceva Junger, intesa non soltanto come un conflitto fra stati, ma come un percorso interiore. Per Venner tale percorso era principalmente legato all'esaltazione eroica dell'uomo, che attraverso essa aveva la sua principale funzione, ovvero la funzione di fecondità, di protezione e di virilità, di eroismo. Sappiamo inoltre che Venner vede nei classici greci un modello perduto proprio a causa della mancanza di uno slancio eroico nella quotidianità. Nell'Iliade e nell'Odissea, di cui è grande stimatore, infatti ci sono modelli che abbiamo perso, figure come quella di Achille o di Ettore, esistenze che culminano al massimo dello slancio della propria giovinezza proprio con la loro morte nel fiore della gioventù. Per un ideale, per difendere una città, per qualsiasi cosa, non c'è più questo tipo di slancio al giorno d'oggi. Oggi veniamo continuamente esposti a figure, a modelli che si antepongono radicalmente a questi tipi di individui. Non si muore più per una guerra o perché si è semplicemente degli eroi che si sacrificano per qualcosa, per un ideale. Si muore per vecchiaia, malati, dopo aver passato un'esistenza piatta, monotona, quasi larvale, se possiamo dire così. Il punto è che in Europa, come in altri paesi, in Giappone se n'è accorto Mishima, quindi è una situazione analoga a quella che ha vissuto l'Europa con noi, è il fatto che, non potendoci mettere più in gioco attraverso la guerra ed il combattimento, abbiamo perso lo spirito del guerriero e non sappiamo più cosa fare, siamo diventati pigri, siamo diventati fifoni, paurosi. Secondo Venner questo è il punto cruciale dove si svolge il tutto, il fatto che la globalizzazione nei decenni dopo la guerra e anche questo grande sentimento di autodistruzione che tante figure politiche propinano al giorno d'oggi hanno praticamente distrutto questo modello di eroismo. Unito al fatto che la globalizzazione al giorno d'oggi ci sta rendendo sempre più schiavi e sta rendendo la società sempre più schiava di se stessa, della sua pigrizia, di avere tutto a portata di mano, di vivere in comunità a tutti i costi e di non mettersi mai in gioco, ci sta sempre più annichilendo, portando verso il fatalismo. Venner, come tanti, come noi, se n'è accorto e ha deciso di dare il suo esempio, di sacrificarsi contro, come segno di protesta, per risvegliare appunto la coscienza dei pochi europei rimasti e anche in tutto il mondo, non è legato unicamente all'Europa. Come lui anche Mishima, ma di Mishima vorrei parlare dopo. E come vi dicevo appunto, tramite la globalizzazione abbiamo anche perso un contatto con la natura, abbiamo iniziato a disprezzarla e la ricerca ossessiva della tecnologia, del più e meglio, del più ho meglio sto, ci ha portato a distruggere tutto quello che i nostri antenati adoravano e proteggevano. Questo è il succo del discorso, in poche parole. Spero di essere stato chiaro in questa piccola riflessione che ho voluto condividere con voi. Adesso facciamo un'altra piccola pausa per poi analizzare Mishima.
Anni di torpore, anni di appiattimento, un'accelerazione senza sentimento. Non ci sono slanci, non c'è più tensione. Per il combattimento non c'è più la ragione. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento. Il canto consumista, le menti ha devastato, giovane. stati, signori del sistema, non ci avete spiegati. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento. Nazionano i ricordi degli anni di passione, ritorna il vecchio sogno per la rivoluzione. Racconti senza fine di gente che ha pagato, non puoi mollare adesso la lotta a questo stato. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento. Scontri nelle piazze, con spagne nella mano, i rivoluzionari non sono caduti in vano. Fuoco della rivolta sta bruciando ancora, nell'insurrezione risorgerà l'aurora. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento. I danni del Borghese, ancora poco tempo, la rivoluzione scoppia in un momento. Tirani del Borghese, ancora poco tempo, la rivoluzione scoppia in un momento. La rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come il vento, la rivoluzione è come.
Faccia talvolta come il sole tra i nembi, un veloce passaggio di fantasmi ridenti, come giochi di ragazzi che chiassavano le corde nei più limpidi vespri che memoria ricordi. Occhi che guardano a te, ansiosi di dare una scossa, persuasi che il mondo non voglia null'altro che gioia e sommossa, ben certi che il capo chinato sia sempre tra i mali il peggiore, ma lustra di chi se n'è andato, avendo gettato un amore, chissà poi perché. C'è un andare di ombre come tu un ripensamento che sorprende e confonde, quasi come temesse di non reggere l'impatto di quel dono tremendo che le stelle gli hanno fatto. In quegli occhi, dicevo, c'è un'ostinazione antica che la muta cocchiera d'una scelta di vita. Vita che nasce giocata con asso di coppe, la morte, la minima appena annunciata per chi va più in alto e più oltre, l'eterna sentenza che in uso per l'imperdonabile dono di avere il contagio diffuso della tentazione del volo.
Eccoci ragazzi, allora prima abbiamo analizzato nel dettaglio Venner, ora passeremo a Mishima, che è comunque una personalità che a me è sempre piaciuta, soprattutto perché Yugo Mishima ha saputo rappresentare al meglio i problemi che attanagliavano la società in cui viveva, la società giapponese, nell'opera letteraria Confessioni di una maschera. Problemi spirituali per lo più. È una situazione molto analoga a quella che verrà poi a succedere a Venner. E Mishima ha visto nel tempo il Giappone trasformarsi, proprio come Venner ha visto trasformarsi la Francia dopo le guerre, da cui il Giappone è uscito sconfitto ed è stato costretto a subire le angherie dell'occupazione americana. Proprio durante questo processo ha modo di risolvere la sua esistenzialità, che lo porteranno al rito del seppuku celebrato in diretta televisiva nel 1970. Tutto il suo pensiero viene raccolto in lezioni spirituali per giovani samurai. Però c'è un passo molto importante che a me ha colpito più di tutti, che vi risolvo più o meno così. Praticamente Mishima spiega che l'importanza di vivere al momento come facevano i samurai, questo è un passo che abbiamo visto anche nelle scorse puntate, praticamente i samurai avevano come stile di vita quello di vivere ogni momento con la massima attenzione. Questo lo spiega molto bene Mishima in tanti dei suoi passi, perché vivendo con la preoccupazione del futuro, vivendo pensando al futuro, alle conseguenze delle proprie azioni in ogni momento, si arriva poi a un punto dove il dubbio e l'essere titubanti davanti al momento dell'azione ci porta a fallire. Mishima riesce a vivere questo concetto molto bene, lo fa appunto con il rito del seppuku. Lui vive l'azione in un lampo, per lui l'azione deve essere sfolgorante, deve essere eccelsa, e praticamente tutto ciò che riassume è come un po' l'esplosione di un fuoco d'artificio. Tutto quel lampo che fa quel fuoco d'artificio deve riassumere tutta l'azione, e Mishima fa proprio questo, decide di immolarsi senza alcun dubbio, mostrando coraggio e soprattutto diligenza verso le proprie azioni, verso ciò in cui crede, per risollevare lo spirito nipponico del samurai, che è in decadenza, perché E come sappiamo, siamo subito dopo il 68, anche il Giappone ha visto il periodo, questo periodo che ha trasformato l'Europa in maniera così importante, e soprattutto dopo le proteste del Zengakuren, che è stato un movimento studentesco giapponese. Mishima ha modo di capire come l'insoddisfazione di tante persone, se sviluppate, incanalate attraverso l'azione di un singolo, attraverso il suo sacrificio, ma anche attraverso atti di terrorismo che ha analizzato Mishima, riescano a destare l'attenzione di tutta l'opinione pubblica. Per questo lui inoltre decide di sacrificarsi in questo modo, con il rito del seppuku. Innanzitutto perché sa che questo avrebbe risollevato lo spirito della propria nazione, ma soprattutto avrebbe ridestato la coscienza di chi come lui erano insoddisfatti verso un mondo che stava procedendo lentamente verso il baratro. Infatti Mishima, nel suo proclama prima del suicidio rituale, dice bene che il Giappone che si sta avviando, che sta nascendo, è un Giappone verso il quale lui nutre la totale sfiducia. Lui è convinto che il Giappone è destinato a crollare se segue i passi che ha seguito nel periodo in cui viveva Mishima. Passi che sono simili, se non analoghi, a quelli che ha compiuto l'Europa quando Venner ha deciso di sacrificarsi. Venner ovviamente viene dopo Mishima, ma sono contemporanei, pur Venner si fosse suicidato dopo. Sono problemi che hanno attanagliato la nostra società, che ci hanno maledetto, se si può dire così, e hanno completamente assopito la nostra mentalità guerriera e il nostro modo di vivere. Mishima incarna inoltre anche un importante concetto che è ben visibile nel Bushido e nei samurai, che è quello dell'azione. Per Mishima la bellezza sta nell'azione. La filosofia dell'azione, che è il cammino di ogni samurai, è teso verso un obiettivo. E compagna di questo percorso è la katana, cioè la propria spada, la quale però non bisognerà mai snaturarla dal fine della sua esistenza. La spada è nata per combattere, per essere usata. Il pensiero, nell'ottica della filosofia dell'azione, appare come una parte soltanto del discorso più globale. Precede e posticipa l'azione stessa. Non può essere contemporanea, in quanto l'uomo per sua natura è impossibilitato dal pensare mentre fa. Appare addirittura in controproducente. Una volta fissato l'obiettivo, il tempo cambia la sua forma e diventa di difficile sopportazione. Il pensiero inquinerebbe quindi solo l'attesa che maturi l'occasione propizia. Quindi è necessario in quest'ottica avere pazienza. L'azione è sempre di tipo militare o fisico. La violenza è bellezza, una bellezza che non può ritornare, è ripetibile. L'azione è bellezza, la bellezza stessa è nell'azione. È un fuoco d'artificio come quello che abbiamo visto prima, che illumina la vita per un secondo, ma verso il quale si è tesi da un cammino durato anni e anni. Una bellezza apparentemente effimera, ma che diventa immortale. E il mondo dell'azione è separato dal mondo della parola. L'azione persegue con il suo compimento la giustizia, però non è un'azione in cui col suo risultato si ottiene il giusto, come potremmo pensare riferendoci ad un moto popolare. L'azione per Mishima è essa stessa giustizia, si gonfia quindi di un valore simbolico che si autoconclude in se stessa. Lo scrittore, nelle sue lezioni spirituali per giovani samurai, punta molto sull'etica formativa del soggetto rivoluzionario. Un uomo non inquinato, libero dalle corruzioni moderne, capace e forte, governatore del suo corpo e della sua natura. Un uomo che conosce l'arte, che conosce la bellezza di un fiore di ciliegio, che ha viaggiato. È un soggetto fortemente elitario. È un soggetto molto simile a Mishima stesso. Mishima incarna tutti questi precetti in se stesso. Ha costruito il suo corpo attraverso l'esercizio fisico per anni e si è fatto cultore delle arti in Giappone come nessun altro prima. È anche un ottimo paragone con il soggetto della sinistra attuale. Il soggetto di sinistra è un uomo che sfrutta le condizioni oggettive in cui si è trovato, che si muove col popolo, che non fa azioni isolate ma che crea guerriglia, che crea la sommossa di strada. È in un rapporto dialettico con il partito e con la massa. Mishima in tutto questo si oppone anche a questo dialogo, in questo modo di comunicare partitico, si definisce apolitico, proprio per quasi sdegno verso questo tipo di persone. Perché un uomo deve essere capace da se stesso, da solo, di portare avanti la guerra. Un uomo da solo deve essere fortemente votato alla guerra, anche se è l'unico del suo plotone. È un uomo leale, che è concentrato sulla sua spiritualità e sul pensiero della morte, vista come atto di onore se scelta per motivazioni non tangibili. L'azione suprema, quindi, si conclude sempre con la scelta della morte, che chiude perfettamente il cerchio della propria esistenza. Questo è quello che più mi premeva farvi partecipi in queste riflessioni sul Bushido. Spero vi siano piaciute, che siano stato un ottimo spunto per tutti voi. Ringrazio Sergio per il suo ottimo intervento e soprattutto ringrazio Radio Bandiera Nera per avere concesso a me, al blocco studentesco di Pordenone, di occupare un piccolo spazio. Buona serata.